Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, sempre più numerosi ormai. E nello studio del libro profetico di Amos passiamo oggi a considerare il capitolo quarto, che ci dirà come Israele sia stato punito in passato per la sua iniquità. Iniziando con questo, abbiamo una serie di tre capitoli che si occupano specificatamente di Israele e le 10 tribù del Regno del Nord. Nel capitolo 4 vedremo come Dio punì in passato Israele per la sua iniquità. Poi nel capitolo 5 vedremo ciò che riguarda il futuro, quando ancora una volta Israele sarà punito per la sua iniquità. Infine, nel capitolo 6 vedremo Amos mentre ammonisce la generazione presente, invitandola ad allontanarsi dall'iniquità. Inoltre, potremo considerare questa sezione come un'applicazione molto pratica per noi, così come lo fu per Israele ai tempi di Amos. In questo primo versetto vediamo come Amos stia cercando di richiamare le persone a Dio, usando un sarcasmo molto tagliente. Ascoltate questa parola, vacche di Basan, che state sul monte di Samaria, voi che opprimete gli umili, maltrattate i poveri e dite ai vostri mariti, portate qua, che beviamo. Vediamo il termine vacche di Basan. Basan indica un territorio che si trova a est del fiume Giordano, tra le montagne di Gilead nel sud e il monte Hermon a nord. Era occupato da tre tribù che stavano sull'altro lato del Giordano ed era parte del regno del nord di Israele. Quella era un'area molto fertile e un'area molto nota per l'allevamento di bestiame. Le vacche di Basan erano forti e belle di aspetto grazie ai rigogliosi prati verdi. Ora, a chi si sta riferendo Amos? Chi sono le vacche di Basan? Siccome la parola vacche è al femminile, alcuni credono che stesse parlando alle donne che vivevano in lussuria, grazie ai favori dei governanti che, per raggiungere i loro scopi, opprimevano i poveri. Infatti Amos dice: «Voi che opprimete gli umili, maltrattate i poveri». Ad ogni modo, io credo che Amos si stia riferendo ai governanti, governanti corrotti, i quali, per soddisfare la loro sete di potere e di piacere, non esercitavano più il loro dovere. E questo certamente può essere riferito anche ai giorni nostri. Infatti la corruzione, il degrado morale che si sta verificando è allarmante e se non si interviene per tempo potrebbe cambiare il destino anche del nostro paese. Abbiamo bisogno anche noi di persone come Amos che parlino contro il dilagare della violenza e la tolleranza di ogni malvagità. Proseguiamo con il versetto 2 di Amos, capitolo 4. Il Signore, Dio, l'ha giurato per la sua santità. Ecco. Verranno per voi dei giorni in cui sarete tirate fuori con gli uncini e i vostri figli con gli ami da pesca. Dio usa l'immagine di un uncino agganciato nel palato del regno del nord per indicare come sarebbero stati portati in cattività. A volte noi parliamo di gente che è agganciata a droghe, a vizi o ad altro. Infatti una persona può essere agganciata a ogni tipo di peccato. Dio dice che le persone agganciate lo saranno per il giudizio che Egli ha preparato per loro. Dice che esse saranno portate fuori dalla terra e messe in un luogo di tormento. Se questa parola ti spaventa, perché non accetti l'alternativa che Dio stesso ti propone per sfuggire a questa condanna? E sai qual è? Essa è la fede nel suo figlio Gesù, che ha dato la sua vita per te, affinché tu, credendo in lui, non sia portato con gli altri nella perdizione, ma che tu sia portato su, nel cielo, quando il Signore Gesù ritornerà per prendere quelli che hanno creduto in lui come personale salvatore. Ora sai cosa devi fare per sfuggire a questo giudizio e alla conseguente condanna. Sappiamo dalla storia che i conquistatori di Israele agirono verso di loro proprio in questo modo, descritto nel versetto 2 che abbiamo letto prima, ossia guidandoli tramite un gancio introdotto nel naso. Il versetto 3 di Amos, capitolo 4, dice: «Voi uscirete per le brecce, ognuna davanti a sé, e sarete scacciate verso l'Ermon, dice il Signore». In effetti, Dio sta dicendo, se tu pensi che siccome sei ricco e sei il governatore che vive in un palazzo, sarai esonerato e questo non ti succederà, ti stai sbagliando. Se leggiamo nei documenti storici di quando la Siria venne e li deportò, troveremo scritto che presero anche il re. Questo si verificò anche per il regno del sud, quando furono condotti in cattività a Babilonia. Ora, nel versetto 4 di Amos, capitolo 4, arriviamo a un'espressione interessante. Andate a Betel e peccate a Gilgal e peccate ancora di più. Portate ogni mattina i vostri sacrifici e ogni 3 giorni le vostre decime. Fate fumare sacrifici di ringraziamento col lievito. Bandite delle offerte volontarie, proclamatele. Poiché così vi piace fare, o figli di Israele, dice il Signore, Dio. Io sono certo che Amos stia usando un amaro sarcasmo, invitandoli a venire a Betel, il luogo dove andavano ad adorare il vitello d'oro. Andate a Betel e peccate, a Gilgal e peccate ancora di più. La parola Gilgal significa cerchio, girare intorno. Esso fu il primo posto dove Israele arrivò dopo aver attraversato il Giordano sotto la guida di Giosuè, e quello divenne per essi un posto sacro e successivamente luogo di idolatria. Ecco perché Amos dice: peccate ancora di più a Gilgal. Questo sarebbe oggi come dire: venite in chiesa a peccare ancora di più. Ovviamente uno va in chiesa proprio per l'opposto, ma se ci va in modo ipocrita, allora pecca. Amos usa una satira pungente, fa un'affermazione talmente ironica e ridicola per allarmare la gente riguardo a ciò che stanno effettivamente facendo. Sai che a volte può effettivamente essere pericoloso frequentare la chiesa? Non ti sei mai chiesto perché? Perché anche il diavolo va in chiesa. Io credo che egli vada molto presto la domenica mattina, ovunque si predichi la parola di Dio, e che lì cerchi ogni modo per distruggere quanto vi si possa fare. Questo è il motivo per cui è necessario non smettere mai di pregare per dove viene divulgata la parola di Dio. Anche Gesù pregò poco prima di morire, mentre i suoi nemici stavano complottando i dettagli della sua esecuzione, e si trovava nella stanza superiore, il cosiddetto alto solaio, il cenacolo, con i suoi 12 discepoli. Ciò ci fa pensare che quello fosse il posto più sacro del mondo in quel momento. Tu ti aspetteresti che il diavolo fosse occupato con coloro che stavano complottando la morte di Gesù, ma tu sai dov'era il diavolo quella sera? Era proprio lì, nel cenacolo. Egli non era stato invitato, ma c'era. Satana era entrato nel cuore di Giuda Iscariota, perché tradisse Gesù, ed egli vi entrò, camminò con le gambe di Giuda. È tragico non riconoscere il nostro nemico, essere ignoranti riguardo ai suoi mezzi. Ai giorni di Amos, il popolo di Israele stava andando al luogo di culto in un modo molto pio, ma Amos ci dice che offrivano sacrifici di ringraziamento con del lievito. E se hai familiarità con il libro del Levitico, penserai che era strano che usassero del lievito nella loro offerta, visto che nelle scritture il lievito rappresenta il male o la dottrina del male, il vivere da malvagio. Nel sistema levitico, durante le feste della Pasqua ebraica, del Paneazimo e quella delle primizie, l'uso del lievito era proibito. Quindi, anche durante la festa della Pentecoste vi era un'offerta di cibi al Signore, rappresentata in due panni di farina, cotti senza lievito, come scritto in Levitico capitolo 23. Questo perché la Pentecoste doveva raffigurare l'inizio e l'origine della Chiesa. Ecco perché non si doveva trovare del lievito, come troviamo scritto in Levitico 7, versetto 12. Se qualcuno lo offre come ringraziamento, offrirà il sacrificio di ringraziamento con l'aggiunta di focacce azime, intrise con olio, gallette senza lievito, unte con olio e fiore di farina cotto in forma di focacce intrise d'olio. Questa rappresentava l'offerta rivolta a Dio mediante l'opera compiuta dal Signore Gesù Cristo, il quale solo ha fatto la pace con Dio per noi, come troviamo scritto in Romani 5, nel primo versetto, dove leggiamo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E questa prima offerta rappresenta Cristo e non contiene lievito, e manifesta la qualità della vita che deve essere vissuta alla sua gloria. Possiamo applicare questo alle nostre vite. Tu ed io possiamo dedicare le nostre vite al Signore, come a volte avviene durante dei servizi di consacrazione. Ma nonostante questo, noi non potremo mai essere perfetti finché vivremo in questo corpo. E quando Amos sarcasticamente invita il popolo di Israele ad andare a Betel e Gilgal a trasgredire, era un modo di dire che potrebbe essere: tu vieni per peccare, non per lodare Dio. Anche ai nostri giorni avviene questo, quando si tollera il peccato dentro e fuori dalla Chiesa, in particolare nei nostri cuori. Infatti il problema maggiore che tu ed io abbiamo è sconfiggere il peccato che è nelle nostre vite. Non serve a niente cercare di coprirlo, di mascherarlo, pensando che frequentando una chiesa Dio sia soddisfatto. La cosa essenziale è confrontarsi con il Signore Gesù Cristo e sistemare la relazione con Lui, mediante la decisione di accettarlo come personale Salvatore e Signore della nostra vita. Solo questa decisione ci potrà permettere di essere in pace con Dio e di ottenere il perdono di ogni iniquità. Amos, nei versetti successivi, dal 6 all'11 del capitolo 4, ricorda al popolo di Israele i giudizi che Dio aveva mandato su di loro. Da parte mia, vi ho lasciati a bocca asciutta in tutte le vostre città. Vi ho fatto mancare il pane in tutti i vostri villaggi, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho anche rifiutato la pioggia quando mancavano ancora 3 mesi alla mietitura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sull'altra. Una parte del campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto è inaridita. 2, 3 città si trascinavano verso un'altra città per bere acqua e non potevano dissetarsi. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho colpito con ruggine e carbonchio. Le locuste hanno divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri ulivi. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Ho mandato la peste in mezzo a voi, come in Egitto. Ho ucciso i vostri giovani con la spada e ho catturato i vostri cavalli. Vi ho fatto salire al naso il fetore dei vostri accampamenti, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho sconvolti come Dio sconvolse Sodoma e Gomorra, e voi siete stati come un tizzone strappato dal fuoco, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Da questi passi abbiamo potuto vedere come fosse il Signore Dio colui che governava le piogge o le siccità, anche se alcuni pensano che sia il meteorologo, che invece, quando va bene, prevede solo questi fenomeni. Ma ci è detto che è il Signore che fece piovere 3 mesi prima che venisse il tempo della mietitura, il che fu disastroso. E nota ancora che è sempre Dio colui che fa piovere su una città e non su di un'altra. Dio fece questo per mostrare che la pioggia non veniva per caso, ma per la sua volontà. La siccità in alcune città fu così seria che le persone furono costrette ad andare da una città all'altra per trovare dell'acqua. Questi fatti avrebbero dovuto far riflettere quelle persone per indurle a rivolgersi al Signore con un cuore pentito, ma ci è detto che essi non lo fecero, perché troviamo scritto: «Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore». Pensate, fino a che punto arrivarono? Abbiamo letto che i loro accampamenti erano infestati di fetore, e questo per il fatto che i loro corpi giacevano senza essere stati sepolti. Ma anche dopo tutto ciò, tutto questo che era successo, essi non tornarono al Signore. Leggiamo ora il versetto 12 di Amos, capitolo 4, il quale contiene un avvertimento attuale ancora oggi per ciascuno di noi. «Perciò ti farò come ho detto, Israele, poiché farò questo contro di te. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio». Dio qui non dice loro cosa egli avrebbe fatto, ma semplicemente dice: «Perciò ti farò come ho detto». E ciò sarà per te come un'amara sorpresa. Noi ora sappiamo che furono gli Assiri che scesero su di loro all'improvviso e li condussero in cattività. In altre parole, ciò avvenne loro perché non prestarono fede al Signore e perché non ritornarono a Lui. Quando arrivarono gli Assiri, non fecero prigioniero tutto il popolo, ma molti di essi furono trucidati. Ciò significa che molti di loro avrebbero incontrato Dio come giudice dopo la morte. E questa sorte spetta tutti coloro che oggi rifiutano di accettarlo come Salvatore. Infatti, ciascuno di noi un giorno dovrà incontrare Dio che ci piaccia o no. E quindi sono più che mai attuali le parole: «Preparati a incontrare il tuo Dio». Questo è un messaggio importante, rivolto a ogni persona. Una persona raccontava che, sebbene avesse sperimentato un certo tipo di giudizio di Dio nella sua vita a causa di un peccato che non aveva abbandonato, tremava al pensiero che un giorno avrebbe dovuto incontrarlo e che non si sentiva assolutamente a posto. Per incoraggiarlo a riconciliarsi con lui, io gli risposi con queste parole: «Ti devo dire che anch'io, se un giorno dovessi stare davanti a lui come sono, mi sarei spaventato a morte. Ma oggi non ho più questo timore, perché ho posto la mia fede in Gesù, e mediante lui ora sono una nuova creatura, e un giorno Dio mi vedrà perfetto attraverso il suo Figlio Gesù Cristo». Qualcuno potrà chiedermi: «Pensi che questa possibilità possa essere data anche a me?» E rispondo: «Sì, se ora tu ti penti per il tuo peccato, che consiste principalmente nel tuo desiderio di fare a meno di Dio nella tua vita, credi in Gesù e accettalo nel tuo cuore come il tuo personale salvatore, colui che ha espiato la pena per i tuoi peccati, e tu sarai perdonato per l'eternità. Infatti Gesù stesso disse: chi crede in me ha vita eterna». Beh, amico, amica, sappi che questo messaggio è anche per te. Ti dice: sei pronto a incontrare Dio? Immagina che questa vita sia passata e che in questo momento tu ti debba trovare alla sua presenza. Cosa gli dirai? Sappi che le cose che ora ti sembrano così importanti, in quel momento non lo saranno più, te lo assicuro. Forse hai vissuto cercando di piacere a delle persone, hai cercato di stare al passo con gli altri, ma tutto questo non ti potrà servire per giustificarti davanti a lui. Infatti, tu ed io non abbiamo niente da offrirgli, perché è come se fossimo in completa bancarotta. La Bibbia, che è la parola di Dio, ci dice che siamo morti nelle trasgressioni e nei peccati, e che l'unica possibilità che abbiamo per poter rimanere in piedi davanti a Lui è Cristo. Infatti leggiamo in Romani 4, al versetto 25, che Egli è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi tu ed io possiamo essere giustificati solamente per la fede, per la fiducia posta in Gesù. Ebbene, mi auguro sia questa la tua scelta, mettere la tua fede e la tua fiducia completamente in Gesù. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche oggi e vi rinnovo l'appuntamento. A domani. Ciao.